Ci è stato ricordato questa mattina quello che il Signore ha compiuto per noi proprio attraverso questa morte cruenta, terribile, sulla croce. E più noi pensiamo alla croce, più noi pensiamo a quello che il Signore ha dovuto subire per noi, e più davvero il nostro cuore viene spinto a adorare, lodare il nome del Signore. E questa mattina vorremmo ancora addentrarci proprio in profondità sul significato dell'opera che il Signore Gesù ha compiuto per noi, osservando un testo, una parabola che conosciamo sicuramente molto bene, che è la parabola del figliuol prodigo. Cercheremo insieme questa mattina di soffermarci in maniera molto breve su alcuni aspetti che riguardano il padre di questo figliuolo prodigo. Noi conosciamo bene questa parabola, vi chiedo perdono se non la leggeremo tutta subito in questo testo, ma leggeremo man mano alcuni versetti, proprio perché confido nel fatto che la conosciate, cercheremo di recuperare qualche minuto. E entreremo in profondità in alcuni aspetti che riguardano proprio quest'uomo, il padre del figliuol prodigo. Quando il Signore Gesù ha voluto raccontare queste tre parabole, la parabola della dramma perduta, la parabola della pecora smarrita, la parabola del figlio del prodigo, ai suoi commensali, a quelli che erano insieme a lui, lo ha fatto per uno scopo preciso. Lo ha fatto perché voleva far vedere, portare la loro attenzione su che cosa? Sull'amore del Signore per le anime perdute e sul desiderio che il Signore ha proprio di andare in cerca delle anime perdute e, una volta averle trovate, riconciliarsi con loro. Ed è interessante osservare come il Signore ha descritto l'esperienza del figlio del prodigo e l'esperienza di questo padre. Perché è interessante? Perché noi vedremo come all'interno di questa parabola noi troviamo alcuni aspetti, troviamo diversi aspetti proprio che riguardano quello che questo padre dovette fare, dovette provare, dovette subire per potersi riconciliare con suo figlio. Vedremo come questo padre ha dovuto prima di tutto fare i conti con che cosa? Con l'oltraggio, con l'affronto che suo figlio gli aveva fatto, con la ribellione del figlio. Poi vedremo un padre che si è confrontato con il ritorno di suo figlio, che portava addosso che cosa? Gli effetti della sua dissolutezza, di quello che gli era successo. Poi vedremo un padre che davanti al pentimento del figlio non ha badato a spese, gli ha aperto largamente tutta la sua grazia. E poi vedremo un padre che si trova, al termine di questa parabola, con due figli. Due figli che all'inizio sembrano essere completamente diversi tra loro, ma che poi in realtà noi vedremo alla fine, sono messi e sono valutati agli occhi di questo padre sullo stesso piano. Noi vedremo diversi aspetti, vedremo sei elementi molto velocemente, ma questi sei elementi noi li vedremo, suddivisi, potremmo dire, in questi quattro argomenti. Quello che il padre ha dovuto vedere, fronteggiare del figlio. Poi vedremo il padre e il figlio divisi e lontani e vedremo un figlio tornare. Allora, come il padre si è rapportato a questo figlio che è tornato lui e che ha portato gli effetti, che portava gli effetti della sua ribellione? Un padre che ha aperto grandemente la sua grazia davanti al figlio prodigo ritornato e un padre, appunto, che alla fine si è trovato a mettere su due piatti di una bilancia i due figli e a fare la sua valutazione. Ma qual è il primo aspetto che noi vediamo di questa parabola? La prima cosa che noi osserviamo fin dai primi versetti è un padre che viene messo di fronte alla ribellione di suo figlio. E lo leggiamo nei versetti 11, 12 e 13. Quando il Signore comincia a raccontare questa parabola, dice queste parole. Un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i suoi beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Vediamo come ci viene descritto quello che il padre ha dovuto subire dal figlio. Cosa ha dovuto subire il padre? Beh, la prima cosa che noi ci che noi vediamo di quello che il padre ha dovuto subire è che cosa? È l'affronto nel suo ruolo di capofamiglia, di capostipite, di patriarca di quella casa. Infatti lui vede suo figlio che va da lui e che cosa fa? E dice: padre, si rivolge direttamente a chi? All'autorità più alta che c'era in quella casa. Troviamo un figlio sfacciato che va a guardare direttamente dove? All'autorità più alta che c'era in quella casa, all'autorità alla quale avrebbe dovuto essere sottomesso. Invece che cosa fa quel figlio? Ha un gesto di affronto e di sfida nei confronti del padre. Padre, dammi la mia parte dei beni che mi spetta. Padre, dammi quello che è mio. Basta. Vediamo come c'è una prevaricazione dell'autorità che il padre ha in quella famiglia. C'è un ruolo ben preciso che questo figlio deve tenere, ed è un ruolo di subordinazione. Tu sei il discendente, tu sei il figlio, e devi essere sottomesso a tuo padre. Invece che cosa fa questo figlio? Rompe questo legame. Padre, dammi quello che è mio, perché mi spetta, io me ne voglio andare, voglio fare quello che voglio. E poi notiamo, tutto questo accade senza avere il minimo diritto di farlo, perché lui era il figlio più giovane. Allora quanti motivi di riflessione noi possiamo vedere in questo? Il figlio, come progenie, come discendenza, in una società patriarcale come quella di allora, non avrebbe avuto alcun diritto, men che mai se noi pensiamo che non era neanche il primogenito, ma era il più giovane. Per cui che cosa effettivamente gli spettava? Dammi quello che mi spetta. Ma che cosa aveva guadagnato lui? Che cosa meritava? Cosa aveva maturato lui? Il padre avrebbe potuto dirgli: ma chi sei? Che cosa vuoi da me? Tu ti permetti di parlare così a tuo padre, a me, che sono il padrone di tutto qui, il capostipite, l'autorità? Chi sei tu? E invece noi vediamo un figlio che non solo affronta il padre, che non solo va contro la sua autorità, ma che addirittura ha la pretesa di arrogarsi un diritto che in quel momento lui non aveva. Perché il figlio fa tutto questo? Perché vuole rompere il legame. Padre, mi devi dare la mia parte di beni. Sta dicendo: io con te ho chiuso. Come quando c'è una società e si liquida un socio, che cosa si fa? Si comprano le sue quote. Da quel momento lì, quel socio lì non ha più voce in capitolo. Padre, io me ne voglio andare, non voglio più stare insieme a te. Dammi tutto quello che mi spetta. Non gli ha chiesto una parte, non gli ha detto: guarda, dammi qualcosa, vado e poi torno. No, io voglio rompere il mio legame con te. Da oggi io non esisto più. Dammi tutto quello che è mio, perché io me ne voglio andare. Notiamo l'impatto che ha avuto sul padre. Immaginiamoci un nostro figlio che viene e ci dice: papà, io con voi non voglio più avere niente a che fare. Io con te, con mia mamma, con i miei fratelli, con la mia famiglia, con il mio nome che porto, non voglio più avere nulla a che fare. Io me ne vado e tu non sai più che io esisto. Per te sono morto, per te non ci sono mai stato. Immaginiamoci il dolore, il dramma che questo padre può aver vissuto in quel momento. Ma la cosa drammatica è che non era come oggi, dove potremmo dire basta collegarsi a internet, fare un bonifico, trasferire dei soldi su un IBAN e uno prende e se ne va. Allora si trattava di beni, si trattava di servi, si trattava di oggetti. E allora noi notiamo al versetto 13 come questo padre non solo ha dovuto subire l'impatto di questa ribellione, ma ha dovuto subire le conseguenze che per alcuni giorni questa ribellione ha portato. Il fatto di vedere ogni giorno che cosa? Suo figlio che metteva insieme ogni cosa. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano. Il padre in questi giorni vede, osserva, che cosa? Vede la ribellione del figlio che continua. Io ho provato a immaginarmi quante volte il padre magari avrà provato a dire una parola, quante volte magari avrà provato a fare un accenno, avrà provato o avrà sperato che questo figlio ritornasse in sé Ma niente, lui era determinato. Io voglio andare là, io me ne voglio andare, io voglio andare il più lontano possibile da te. E allora lui mise insieme ogni cosa e dopo non molti giorni partì. Il padre di fronte alla ribellione, il padre di fronte a che cosa? A una ribellione che è reiterata, cioè che è ripetuta nel tempo e che nonostante i suoi sforzi lui non riesce ad evitare. Qual è la conseguenza? Il padre ha una sola possibilità a questo punto. Davanti alla ribellione del figlio, davanti alla dimostrazione che il figlio non si vuole ravvedere, che cosa fa il padre? Egli dice: divise fra di loro i suoi beni. Il padre non può che fare, non può che dire: sia fatto come vuoi, vai. Gli dà le sue cose e in quel momento lì è lui che interrompe il suo legame con il figlio. Di cosa ci parla questo primo aspetto? Dove ha portato la ribellione del figlio? Ha portato alla separazione totale tra lui e suo padre. Dove ha portato la ribellione dell'uomo? Ha portato alla separazione totale tra l'uomo e Dio. Se noi osserviamo l'uomo naturale, in fondo non è molto diverso da questo figlio. L'uomo naturale aveva una dignità, Adamo aveva una dignità nell'Eden, era figlio, era creatura, era stato creato, aveva una dignità davanti al Signore, aveva in sé l'immagine di Dio. Ma cosa ha fatto a un certo punto Adamo? Ha detto: Signore, basta. Il Signore ha dato un comandamento e Adamo si è arrogato il diritto di fare che cosa? Di andare oltre questo comandamento, di rompere questo legame, di andare contro a quello che il Signore aveva detto. E lo ha fatto come? Lo ha fatto nella sua piena coscienza. E questo è quello che ha determinato che cosa? La separazione da Dio. E Dio cosa ha fatto? Ha agito di conseguenza. Ha diviso. Ha detto all'uomo: vai. Lo ha cacciato, lo ha mandato via da sé. Come segno di che cosa? Come conseguenza della sua ribellione. Il profeta Isaia dice: siamo stati ribelli al Signore e l'abbiamo rinnegato. Ci siamo rifiutati di seguire il nostro Dio. Abbiamo parlato di oppressione e di rivolta. Abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna. E poi continua il versetto 2 ancora. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Non è il padre che è impazzito e ha sbattuto fuori di casa il figlio, ma il padre ha agito in conseguenza di una decisione che il figlio ha preso. Così è Dio che ha giudicato e agito in conseguenza di una decisione che l'uomo ha preso. Qual è questa decisione? Io non voglio più avere niente a che fare con te. Io voglio rompere il mio legame. Io voglio rompere il mio patto con te. Allora noi vediamo che questo figlio parte e troviamo un padre e un figlio divisi. Un padre che rimane a casa sua e un figlio che parte, va. Dove va questo figlio? Lo abbiamo letto al versetto 13. Partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Questa è la dimostrazione, la descrizione, l'emblema, l'immagine della bassezza, della miseria, della povertà nella quale è caduta l'uomo a conseguenza del suo peccato. Cosa ha fatto l'uomo peccatore? Ha voltato le spalle al suo Dio, al suo padre, ed è andato dove? È andato nella bassezza del mondo. È andato in un paese lontano. Dov'è oggi l'uomo peccatore? È lontano da Dio, il più lontano possibile dal Signore. E se ci fosse possibilità, l'uomo vorrebbe allontanarsi ancora di più dal Signore. E cosa fa l'uomo in questo paese lontano? Cosa ha fatto questo figlio al prodigo? Sostanzialmente ha fatto due cose. Ha rinnegato di conoscere suo padre fino in fondo e ha rinnegato e ha disprezzato i beni di suo padre. Perché? Vivendo dissolutamente, chissà quanti buoni insegnamenti questo padre gli aveva dato. Sicuramente per essere arrivato dove era, ad essere un uomo ricco, non doveva essere uno stupido oppure un disavveduto. Chissà quanti buoni insegnamenti aveva dato questo figlio. Eppure invece noi troviamo un uomo che viveva in maniera dissoluta. Un ragazzo che aveva ricevuto un'eredità che era costata fatica a chi l'aveva guadagnata, che era il frutto del lavoro di chi veniva prima di lui. E l'eredità è un qualcosa da, da trattare con cura, con rispetto, perché che cos'è? È il ricordo, è ciò che ci viene lasciato da chi è stato prima di noi. E invece lui cosa fece di questa eredità? La sperperò, la sprecò, la buttò via. Non vi fece alcun conto. Cosa ha fatto l'uomo peccatore? Cosa fa l'uomo peccatore ogni giorno nella sua vita? Che cosa fa? Dimostra di essere esattamente in questa stessa posizione. Dimostra di essersi allontanato da Dio. Dimostra di non avere assolutamente alcuna cura per il Signore, vivendo nella dissolutezza. E dimostra che cosa? Dimostra di non avere cura neanche per il dono più importante che Dio gli ha dato, che è la sua stessa vita, sprecandola, vivendola purtroppo per lui, in maniera inutile, non proficua. Dunque noi troviamo un ragazzo che viveva in questo modo. Ma mentre questo ragazzo viveva in questo modo, molto lontano da lui c'era un padre. E cosa faceva questo padre? Era lì che diceva, vabbè, ormai mio figlio è andato, basta. Ha scelto la sua strada, affari suoi, non mi interessa. Noi vediamo invece un padre che aveva il pensiero verso suo figlio. E lo capiamo dal versetto 20. Leggiamo questo versetto. Dice così la scrittura. Egli dunque si alzò, è il figlio che si alza e torna dal padre. Egli dunque si alzò, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. È interessante vedere che cosa? Il padre vide il figlio mentre era ancora lontano. Mi ha fatto venire un po' in mente quella scena di questo padre che guarda quel vialetto, quel viale verso la sua casa, in mezzo ai suoi campi, dal quale il figlio è andato via e si immagina, come un po' ci fanno vedere nei film, si immagina di vederlo arrivare, si immagina di vederselo venire incontro. Ho pensato veramente, questo padre mi ha dato l'idea di un uomo che non aveva perso la speranza e che ogni giorno immaginava, pensava, desiderava, voleva fortemente vedere quel figlio passare su quella strada. Il fatto che dice lo vide che era ancora lontano non vuol dire che casualmente buttò lo sguardo lì e lo vide arrivare, fu un colpo di fortuna, potremmo dire. Probabilmente il padre guardava quella via. E cosa fece? È bella l'immediatezza con cui il padre va verso il figlio. La prima cosa che dice, lo vide e prima di tutto ne ebbe compassione. Vuol dire che il suo sentimento nei confronti del figlio non si era affievolito. Vuol dire che il suo amore nei confronti del figlio non era appassito, non era cambiato, non era mutato. Aveva continuato ad amarlo esattamente come il momento nel quale lui se n'era andato, nonostante tutto quello che aveva combinato. Non aveva mai perso le speranze di vederlo. E quando lo vede cosa fa? Non capisce più niente. Corre, va da lui. Gli si getta al collo, vedremo, lo abbraccia, lo bacia. Notiamo la differenza. Un figlio che dice, padre, io me ne vado. Un figlio che va. Un figlio che si ribella. Un figlio che disprezza. Un figlio che vive nella dissolutezza. Dall'altra parte un padre che non ha smesso di amare. E un padre che quando vede arrivare è pronto ad avere immediatamente compassione. Ma non è forse questo il nostro Dio? Non è forse questo quello che il Signore ha fatto per noi? Ma quando noi ci siamo ribellati a Dio, dove siamo andati? Come siamo diventati? Come eravamo prima di credere? Come siamo tuttora se non abbiamo creduto? Come quel figlio, lontani nella dissolutezza, nella morte, nella vergogna, nel peccato, nell'immondizia di questo mondo. Ma c'è un Dio che non ha mai smesso di amarci. Non ha smesso di amarci quando eravamo nell'immondizia, non ha smesso di cercarci. E se torniamo a Lui, è pronto ad accoglierci con compassione, esattamente come era il padre del figlio il prodigo. Ma continuiamo ancora. Questi due soggetti si rincontrano, si ritrovano. Com'era il figlio? Dice il versetto 15, un uomo a un certo punto lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Era diventato come i maiali, era sporco, puzzava, era brutto, era logoro. Aveva fatto un lungo viaggio per tornare a casa. E cosa fa il padre quando gli corre incontro? Gli corre incontro, frena e dice, beh no, adesso aspetta. Sì, vabbè che sei tornato, però guardati come sei conciato. Vai, lavati, pulisciti, poi ne riparliamo. No, troviamo un padre che si getta al collo del figlio e lo bacia. Non ha schifo del figlio. Pensiamo che il padre che si butta al collo di un ragazzo sporco e lo bacia non si sporchi anche lui? Certo che si sporca anche lui. Finisce sporco esattamente come il figlio, ma al padre questo non importava. Era troppo importante riconciliarsi con suo figlio. E questo è un aspetto straordinario perché ci fa vedere una cosa molto importante. Noi eravamo smarriti come pecore. Noi avevamo delle colpe, noi eravamo come quel figlio sporco, eravamo sporchi davanti al Signore. Chi non ha creduto è sporco davanti a Dio, è sporco per il peccato, ma il Signore non ha avuto vergogna, non ha avuto schifo del nostro peccato, perché il Signore Gesù è andato fino sulla croce a fare che cosa? A caricarsi del nostro peccato. Il Signore Gesù sulla croce ha preso la sporcizia che era su di noi. Cosa dice la Scrittura? Il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Lo sporco che era su di noi è caduto sul Signore Gesù. Per lavarci con il suo sangue, Gesù ha dovuto caricarsi dello sporco che era su di noi. Cristo ha riconciliato, dice, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Il Signore non ci ha detto, beh, adesso vai, lavati e poi torna. Ma il Signore è venuto incontro a noi. Il Signore Gesù ha accettato di portare sulla croce la nostra sporcizia, il nostro peccato, pur di tirarci fuori da quella condizione. Ma perché lo ha fatto? Ma il figlio che cosa poteva fare per il padre? Quando il figlio si è presentato davanti al padre, cosa poteva fare? Era lì, era sporco, era povero, non aveva niente, era logoro, non aveva neanche l'acqua da lavarsi. Cosa poteva fare quel figlio per il padre? Niente, ha dovuto fare tutto il padre. E il padre ha accettato di farlo. Cosa potevamo fare noi per il Signore? Niente. Potevamo solo andare dritti nella sua condanna, nel suo giudizio. Eppure il Signore è stato come questo padre. Però c'è un aspetto importante. Quando il figlio è stato riconciliato con il padre? Quando si è pentito, non prima. È vero che dice al versetto prima che il figlio... parli, quando il figlio arriva, dice che si gettò al collo, lo baciò. Però attenzione, nei versetti prima ci dice che il figlio aveva già preso una decisione ben precisa. Io so di aver fatto del male. E dice ancora, il padre ne ebbe compassione. Ma quando il padre lo fece rivestire di tutto? Solo dopo che il figlio aveva riconosciuto il suo peccato, non prima. E questo ci dimostra una cosa molto importante. Il padre certamente è stato buono, ma è stato anche giusto dall'altra parte. Ha atteso che cosa? La confessione di suo figlio prima di riconciliarlo. E cosa ha fatto il padre? Cosa ha detto il figlio? Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il figlio ha riconosciuto una cosa intelligente. Io ti ho detto che non voglio più avere niente a che fare con te. Ho venduto la mia dignità, non sono più tuo figlio. Io voglio tornare a casa tua, ma trattami come un tuo servo, perché io non posso più essere tuo figlio. Perché quando me ne sono andato ti ho detto, io con te non voglio più avere niente a che fare. Cosa ha fatto invece suo padre? Gli ha ridato la sua dignità. Lo ha rimesso esattamente nella posizione di prima. Padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E il padre dice, no, non è vero. Portate la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzare ai piedi. Cosa fa il figlio? Padre, io non sono più degno di essere tuo figlio. Trattami come l'ultimo dei tuoi servi, perché ho peccato. Cosa fa il padre? No, io ti perdono. Ti rimetto esattamente nel posto dove eri prima. È come se non fosse accaduto nulla. Cosa ha fatto il Signore? Nei confronti di chi va a Lui e chiede perdono, e confessa il proprio peccato e dice, Signore, io ho venduto la mia dignità di tuo figlio in qualche modo, di tua creatura, scegliendo di vivere nel peccato. Cosa dice il Signore? Cristo Gesù è morto per te. Cristo Gesù ha versato il suo sangue per togliere che cosa? Per togliere quella condanna che ti aveva tolto la tua dignità. Il Signore rende la dignità di figli. E cosa dice Giovanni nella sua prima epistola? Vedete di quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Da quel momento lì tutti avrebbero ridetto, lui è il figlio, di quella persona. E da quel momento, dal momento in cui abbiamo creduto, il padre ci considera di nuovo suoi figli. E infine, un ultimo aspetto. Adesso il padre si trova con due figli. Noi sappiamo quello che succede. Il secondo figlio, il primo figlio, il primogenito, davanti a questo evento, ha una reazione, ha una certa reazione. E il padre si trova con due figli. La cosa interessante è che i ruoli si sono invertiti. Prima noi troviamo il maggiore nel silenzio, nei primi versetti. Lo immaginiamo nei campi a lavorare duramente, come lui diceva. Mentre troviamo un secondo figlio che dice: padre, io mi voglio ribellare, non voglio più fare niente per te, me ne voglio andare. Ma quando noi arriviamo alla fine della parabola, troviamo i ruoli che sono invertiti. Troviamo il primo figlio che va nella ribellione e troviamo il secondo figlio che invece desidera riconciliarsi e desidera obbedire a quello che dice il padre. La cosa interessante è che tra i due figli non c'è differenza. Certo, uno è stato eclatante, l'altro forse ha compiuto dei gesti meno eclatanti, meno importanti, meno plateali. Ma il seme, la natura, la radice, quello che sta dentro, quello che animava i pensieri tra i due figli sono esattamente gli stessi. Cosa significa questo? E lo vedremo adesso. Ognuno di noi, ogni uomo può manifestare il peccato in modo diverso. Ma ognuno di noi manifesta il peccato. Oggi tanti nel mondo dicono: vabbè, ma io non ho fatto niente di male. C'è chi uccide, c'è chi ruba, c'è chi ammazza, c'è chi froda. Io mica le ho fatte quelle cose lì. È vero. Ma il peccato è lo stesso per tutti. Il potenziale, il seme che alberga nel cuore dell'uomo è lo stesso per tutti. Quello che cambia è la manifestazione. Ma la manifestazione dipende dalle circostanze. Ma quello che sta dietro è lo stesso per tutti. Potremmo dire, usando una parola fine, siamo tutti marci allo stesso modo. Poi c'è chi lo manifesta di più e c'è chi lo manifesta di meno. Ma quella è una questione di circostanze. Quella è una questione di opportunità. Quella è una questione di contesto nel quale noi viviamo. Ma presi tutti e messi tutti nelle stesse circostanze, non siamo diversi nessuno dagli altri. E questi due figli ce lo dimostrano. Cosa aveva fatto il figlio il prodigo? Si era ribellato: padre, dammi quello che è mio, io me ne voglio andare. E noi potremmo dire: guarda come è stato ribelle lui e guarda come bravo l'altro che invece serviva nel silenzio. È vero, ma poi si sono invertiti i ruoli. È stato il primo figlio che è stato toccato sul vivo. E cosa ha fatto il primo figlio? Si è adirato contro suo padre. Cos'è questo rumore che sento? Ah, è tornato tuo fratello. Io non ho fratelli, ha detto. Tuo figlio, gli ha detto al padre, non è mio fratello. Mio fratello è morto, non c'è più. Io devo entrare in casa tua, dice al padre. No, no, tu sei iniquo, tu perdoni quello lì, ma come fai, come ti permetti? Io con te non voglio più avere niente a che fare, non ci entro in casa tua. Non c'è differenza. Quando è stato toccato sul vivo, anche il primo figlio si è ribellato al padre, esattamente come ha fatto l'altro. È cambiati i modi, sono cambiate le circostanze, ma la ribellione dell'uno è la ribellione dell'altro, non cambia nulla. Ancora. Il figlio il prodigo aveva disprezzato il padre, aveva, abbiamo detto, sperperato i suoi beni, aveva vissuto dissolutamente. E perché il secondo non lo ha disprezzato il padre? Ha manifestato un risentimento che lui portava dentro. Quante volte mentre lavorava pensava e diceva: ma guarda io che sono qua come un fesso e mio padre non mi dà mai niente, invece quello là guarda cosa ha combinato, ma dovrei fare così anch'io, invece mio padre impara. È stato un qualcosa che era dentro e che stava lì e al momento opportuno è uscito, doveva solo attendere il momento. Ma il disprezzo che il figlio prodigo aveva nei confronti del padre era lo stesso disprezzo che aveva l'altro, cambiava la circostanza. Ma quando si è presentata la circostanza, il figlio glielo ha rinfacciato esattamente come aveva fatto il primo. Ancora, il figlio il prodigo aveva disconosciuto la sua famiglia, aveva detto: tu non sei più mio padre, lui non è più mio fratello, quella non è più mia madre, io me ne vado. E noi potremmo dire dall'altra parte: beh, guardiamo l'altro figlio invece bravo che sta lì, sottomesso, ubbidisce, eccetera, eccetera. Fino a quando? Fino a che suo fratello non è tornato. Quando suo fratello è tornato, cosa ha detto il padre? Quel tuo figlio che ti ha sperperato i beni, non mio fratello, non c'è più mio fratello. Io lo disconosco, esattamente come lui aveva disconosciuto me tanti anni fa. È solo una questione di circostanze, ma al momento opportuno anche lui esce. Allora cosa impariamo da questo? Impariamo quello che noi siamo e lo siamo tutti allo stesso modo. Forse c'è chi in mezzo a noi ancora oggi non piega le proprie ginocchia davanti al Signore perché pensa di essere migliore, perché pensa di essere bravo, perché pensa di essere giusto, perché pensa di avere forse qualche diritto da portare davanti al Signore. Ma questi due uomini, questo figliuolo maggiore, ci dimostra che siamo tutti uguali, che il peccato, il seme del peccato, la natura del peccato è la stessa per tutti. Quello che cambia sono solo le circostanze, ma toccati nel vivo, messi nella condizione giusta, noi ci saremmo comportati allo stesso modo. E questo figlio lo ha dimostrato. Ma se invece abbiamo capito questo, se abbiamo capito questa verità, allora è molto bello riflettere su questo padre. Un padre che pur portando il dolore, la sofferenza di quello che il figlio aveva fatto, non ha avuto rancore nei suoi confronti, come Dio non ha avuto rancore nei nostri confronti. Un padre che è stato pronto ad aprirsi e a darsi interamente per il figlio. Prendete l'animale più grasso, ammazzatelo, prendete la veste più bella, mettetegli i calzari. In un attimo gli ha aperto tutta la casa, in un attimo lo ha ricolmato di beni. Guardiamo questa scena meravigliosa, questo figlio sporco, povero, che in un attimo si trova pulito, coperto e colmato di beni. E questo è quello che ha fatto il Signore per noi. Noi eravamo sporchi, malodoranti, come quel figlio il prodigo. Ma il Signore è venuto a noi. Non ha avuto schifo, non ha avuto vergogna il Signore Gesù del nostro peccato, perché lo ha portato fino sul legno della croce e l'ha accettato di separarsi dal Padre e l'ha accettato di gustare la morte fisica e l'ha accettato di essere considerato peccato da Dio per noi. Per farci diventare che cosa? Come questo figlio, con una nuova dignità di figli davanti al Signore. Allora davvero vedere questo Padre ci spinge davvero ad adorare il Signore. Che possiamo davvero adorare e benedire il nome del Signore, perché è venuto a cercarci, è venuto a cercare le sue pecore perdute e ci ha riconciliato con Lui. Che sia benedetto il Signore. Amen.
Amen. Amen. Signore,